salute e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio. La vigna del Signore è la casa di Israele. La casa di Israele. Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. Ha esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. La vigna del Signore è la casa di Israele. Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fai vendemmia ogni passante? La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna. La vigna del Signore è la casa di Israele. Dio degli eserciti ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. La vigna del Signore è la casa di Israele. Da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo. Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. La vigna del Signore è la casa di Israele.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica, e il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio. Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede. Su, uccidiamo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Quello che è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Siamo arrivati alla terza parabola che Gesù dice in fila, ai capi dei popoli, del popolo e ai sacerdoti. È la più dura. Due domeniche fa avevamo affrontato gli operai che venivano chiamati a varie ore a lavorare nella vigna, che già ci sembrava una grande ingiustizia che il padrone alla fine della giornata paga tutti con la stessa paga. Poi abbiamo affrontato domenica scorsa i due figli, il figlio che è un po' ribelle e non vuole andare a lavorare nella vigna, però poi si pente e a un certo punto ci va. Quell'altro che invece vuole fare bella figura, sì padre, vado a lavorare nella vigna, no sì signore, perché si sentiva un po' servo, sì signore vado a lavorare nella vigna, poi però in fondo fa quello che ne ha voglia lui e non ci va. E aveva chiesto ai sacerdoti, ma chi dei due ha fatto la volontà del padre? E quindi i sacerdoti non hanno problemi, anche noi avremmo detto, beh quello che tutto sommato sembrava il ribelle poi fa comunque la volontà del padre, no? Questa qui è conclusiva, è veramente drammatica e l'Evangelista riprende la prima lettura che abbiamo fatto, quella di Isaia. Voglio cantare per il mio diletto, il cantico d'amore per la sua vigna. La vigna è un cantico forse precedente a Isaia, ma identifica la vigna col popolo di Israele. E Dio è colui che ha cura di questa vigna, no? La coltiva, la mette nelle condizioni migliori perché possa fruttificare, essere feconda, c'è un richiamo alla Genesi, andate e moltiplicatevi, non tanto per diventare tanti, ma essere fecondi vuol dire portare frutto, avere la possibilità di trasmettere la vita. E quindi aveva dissodato il terreno, probabilmente un terreno anche molto buono, sgombrato dai sassi e piantato una vite, delle viti pregiate, no? Quindi ha fatto un lavoro ben fatto, non solo, ma costruisce una torre a difesa del vento, in muro probabilmente, e scavato un tino per poter vendemmiare. Tutto perfetto, però la risposta non è adeguata, non c'è responsabilità verso questo, no? La mia vigna invece non produsse che acini acerbi, immaturi, non viene a maturazione, uva selvatica. E ora cosa facciamo? Ecco la risposta nel Vangelo, no? Viene ripresa anche qui, ai capi dei sacerdoti e agli anziani, e la mette sotto forma di parabola. Anche lui circondò con una siepe, scavato un frantoio, cioè un frantoio, un tino, eccetera, eccetera. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, probabilmente in autunno, come abbiamo visto, come si vede fare qui nelle vigne, manda i servi a raccogliere i frutti, no? Non tanto perché fosse esoso, ma insomma, se io sono una vigna, metto dei lavoratori, poi certamente li pago, ma vado a raccogliere i frutti, no? Ho comprato delle buone viti, ho fatto tutto quello che è possibile perché potessero essere feconde queste viti. Ma cosa succede? Che i contadini non vogliono dare i frutti, se li vogliono tenere per sé. E qui già la parabola ci dice che i capi dei sacerdoti e i capi del popolo hanno un criterio che non è quello della fede, quello dell'amore, quello della misericordia, quello dell'accudire questa vigna, ma è quello dell'interesse. E quindi proviamo a entrare un po' noi in questi personaggi. Che tipo di personaggi siamo? Ci interessa la religiosità senza però produrre frutti? I frutti sono carità, pazienza, benevolenza. Anzi, ce lo dice Isaia stesso alcuni secoli prima del Vangelo: ebbene la vigna del Signore degli eserciti e la casa di Israele. Vabbè, qui dice egli si aspettava giustizia. Questi sono i frutti. Quindi non necessariamente fare degli atti religiosi. Gli atti religiosi ci servono, ma per trasformarci e per mostrare la nostra trasformazione. Ma se questi atti che io compio, il pregare, il venire all'Eucaristia, celebrare l'Eucaristia, confessare, non mi trasformano, sono come quei sacerdoti lì, rimango in superficie, mercanteggio con Dio. Dio, ti prego, ma tu mi devi dare, Signore, ascoltaci. No,
tu ascolta il Signore. Questo è, spesso succede anche noi, che quando arriviamo al momento delle preghiere dei fedeli, ascoltaci o Signore, come se il Signore fosse sempre smemorato, abbia bisogno di essere lusingato per fare le cose, ma non è così. Tanta della nostra preghiera è questa: fammi questo, fammi quest'altro, ricordati di essere clemente, ricordati. Ma il Signore sa ancora prima che tu glielo chieda di cosa hai bisogno. Ma ti fidi o non ti fidi? Dopo dice: ah no, Dio non mi esaudisce. Apri gli occhi, apri le orecchie. Il Vangelo te lo spiega, questo meccanismo, anche se poi è in un linguaggio umano e va decodificato, un linguaggio antico, no? Egli si aspettava la giustizia. La fai la giustizia? Ah, io sono in collera con mio cugino, con mio fratello, con mia nipote, con mia zia, con mia nonna, con la suocera, oppure col suocero, cioè, mettete pure maschile e femminile. Ah, non sono disposto a perdonare. La giustizia di Dio è la misericordia, dare il cuore ai miseri. Se non facciamo questo, siamo una vigna che produce uva selvatica. Ed ecco spargimento di sangue. Adesso noi siamo molto preoccupati, specialmente le ultime notizie, ma a parte che di guerre ce ne sono su tutto il globo. Signore, fa cessare le guerre. Sì, ma se il cuore dell'uomo non cambia, Dio potrebbe fare così e far cessare momentaneamente tutte le guerre, che 10 minuti dopo saremmo già in lite. Oh, cattive le nazioni, quelli di destra, quelli di sinistra, quelli di centro, quelli di su, quelli di giù. Certo, il giudizio lo esprimiamo, ma ci dimentichiamo sempre, critichiamo quello che sta fuori di noi e non abbiamo occhi per vedere che abbiamo gli stessi meccanismi nei nostri rapporti. E allora la guerra è quando si aggrega questo modo di pensare, questo modo di fare, in maniera molto larga. È un po' come una reazione chimica, no? Un cristallo di ghiaccio nell'acqua, pian piano, poi tutto in una volta si ghiaccia l'acqua. Ecco, ogni cristallo è responsabile dell'acqua che si ghiaccia. E noi non ce ne rendiamo conto, diciamo sempre: ah, gli altri, guarda, i russi, gli ucraini, i palestinesi, gli israeliani, l'America, la Russia, la Cina, cattivi. E gli stati sono fatti di persone. E tu, nel tuo quartiere, nella tua famiglia, sul posto di lavoro, sei disposto a produrre frutti di giustizia? Cioè frutti di misericordia? No, è un fatto di giustizia, è un fatto di principio. Allora va avanti. Ma l'hai letto il Vangelo? Sì, lo so a memoria. E citiamo i preti, poi è il loro mestiere, quello di citare. Ma dopo che l'hai citato, l'hai mangiato questo Vangelo? L'hai fatto tuo? L'hai fatto diventare vita? L'hai fatto diventare motivo di fecondità? Alla vigna non mancava niente. Agli operai che lavoravano non mancava niente. Eppure sono ingrati. Non vogliono entrare nell'ottica del Signore. Attendevo rettitudine ed ecco grida di oppressi, la rettitudine. E padre, sì, ma sarà peccato? Ma chiedi al prete per essere sicuro? Non è il prete che ti può dire dove è peccato, dove c'è malizia, anche se sembrano cose da poco, c'è già la radice della malignità. Cosa ne fai di questa cosa qui? La lasci crescere? La coltivi? Oppure coltivi la vera vite? E Gesù stesso dice: io sono la vera vite e voi siete i tralci. E uno non ci pensa che la vite non fa frutto, la vite dà vita ai tralci. Cristo ci dà vita, Dio ci dà vita, poi i frutti dobbiamo farli noi. Se no i tralci sono meritevoli di essere potati e buttati nel fuoco. Che non è una minaccia. Quando Gesù dice così, cerca di svegliare i propri uditori, come oggi questo Vangelo cerca di, lo dice certo ai capi del popolo e ai sacerdoti, quindi noi sacerdoti o chi ha responsabilità civili o religiose deve accoglierlo maggiormente questo Vangelo, ma è per tutti, perché ciascuno può comportarsi in questo modo. Quindi, e in Isaia finiva così, che la vigna buttava giù la torre, buttava giù il muro e lasciava devastare dai cinghiali, eccetera, eccetera. Cioè, non c'è. Gesù invece, raccontando questa parabola, dice che il padrone manda ancora dei servi, ha pazienza, come il fico, no? Che non aveva ancora prodotto fichi, taglialo, no, un momento, aspetta, proviamo a zappare, proviamo a dare maggiore possibilità a questo fico di produrre frutti, no? Poi lo taglieremo, se sarà veramente sterile, però bisogna essere sicuri, no? E anche qui manda degli altri, ma non cambia niente. Dio non ha il potere di cambiare il nostro cuore se non gli diamo il permesso di cambiare. Dio bussa alla porta, ma se non gli apriamo, resta fuori. Apocalisse dice, io sto alla porta e busso. Se uno mi vuole aprire, ecco, entrerò e cenerò con lui, cioè condividerò la vita. Noi condividiamo il suo corpo, ma davvero lo assumiamo? Davvero diventa la celebrazione della vita? Non è automatico, che io mangiando l'ostia diventi cristico. Mangiando l'ostia ho la forza per poterlo fare, ma devo farlo io. Come il tralcio, è lui che deve fare il frutto. La pianta ti dà la linfa, ti mette nella condizione di farlo, ma se tu sei sterile, amo, sono un bel tralcio, mi sono ancorato bene. Non è sufficiente, anzi. Da ultimo mandò il suo figlio, ecco, siamo verso la fine del Vangelo e quindi comincia a riecheggiare la storia di Gesù in trasparenza in questo racconto, no? Quello che succederà. E anche il figlio addirittura smaschera un modo di pensare veramente perverso, uccidiamolo, perché è l'unigenito, quest'uomo ha solo un erede, se lo facciamo fuori ci appropriamo della vigna. Capite la perversità? Ma loro non se ne rendevano conto, perché a un certo punto dice Gesù li sfida nuovamente, dice ma cosa farà a questi vignaioli? E questi non hanno problema a dire ah no, ciò che meritano, la legge, citano la legge, quei malvagi li farà morire miseramente. Non si accorgono che sta parlando di loro. E noi ci accorgiamo che questa parola sta parlando di noi. E siamo capaci, no, di far teologia, di dire belle cose, ah è così, 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 c'è scritto, cioè bisogna fare. E non ci accorgiamo che stiamo citando la nostra condanna. Siete voi, Gesù gli dice, questi amministratori, questi vignaioli iniqui. Certo che il Signore, se voi non consegnerete i frutti, la darà in affitto ad altri. La predicazione, anche di Paolo, si era rivolta prima al popolo eletto, ai giudei, agli israeliani, gli israeliti, non israeliani. E questi pochi hanno aderito, gli apostoli, Paolo, cioè non è che sono rimasti in sé, però in fondo il piccolo resto ha dato una risposta, gli altri no. Non è un invito all'antisemitismo, è perché questo meccanismo ce lo può avere la Chiesa Cattolica, lo può avere i protestanti, lo possono avere gli ortodossi, lo possono avere gli atei. Quindi non è che dobbiamo prendere a pretesa questa cosa qui come antisemitismo. Non sta parlando contro un popolo. Il popolo è la vigna, è una cosa buona. A chi amministra male? E quindi non sono solo i giudei. E Gesù disse loro, non avete mai letto nelle scritture, e qui parla di sé, che la pietra che i costruttori hanno scartato, e parla di se stesso. Non c'era un'evidenza che fosse il figlio di Dio, che fosse pieno di Dio, però sentendolo parlare così, sedendolo morire così, addirittura un pagano si accorge, veramente questo era il figlio di Dio. E allora noi siamo ciechi o no? Apriamo gli occhi o siamo che cosa? andiamo a lustrare i piedi alle statue, ma non ci chiede di fare queste cose, ci chiede la giustizia, ci chiede di fare i frutti, ci chiede di essere fecondi. Lo sterile è quello che si perde, non avrà discendenza, e per un israelita non avere discendenza significava perdersi, non arrivare a meta, non raggiungere l'obiettivo della vita, perché dopo c'è la morte, certo che dopo arriverà. E allora se tu non hai vissuto, che cosa rimarrà di te? L'Apocalisse parla di una seconda morte. Non abbiate paura di chi può uccidere il corpo, ma non ha potere di uccidere la vita. Ma se noi non ci comportiamo e non facciamo sgorgare questa vita, non solo perderemo il corpo, e lo sappiamo tutti, ma perderemo la vita, che è la seconda morte. Cioè diventeremo nulla. Questo non deve metterci paura, deve metterci il desiderio, la gioia di diventare fecondi. E abbiamo tutte le coordinate. Poi quando sbagliamo il Signore non è che ci punta il dito, ci raccoglie, su, coraggio, come ha fatto con i discepoli, quante volte hanno sbagliato, quante volte non hanno capito, eppure con pazienza. E sembra che il Vangelo si concluda con la morte di Gesù. Qualcuno l'episodio dei discepoli di Emmaus che scappano da Gerusalemme, avevamo sperato, ma insomma sono delusi. Però in fondo si lasciano accompagnare da questo straniero, perché non avevano occhi per saperlo riconoscere, quindi era straniero, ma lo riconoscono nel momento in cui Gesù spezza il pane, cioè diventa nutrimento. E allora sì, ecco, è vero, stavamo bene con questa persona. E cosa fanno? Non stanno lì a contarsela sua, a dire ah che bello, di notte, con i predoni, adesso noi abbiamo le strade illuminate, ritornano a Gerusalemme dalla comunità, esultanti, abbiamo incontrato il Signore. Ci è apparso, ma non come un fantasma, anche a noi appare tutte le domeniche. In quell'ostia spezzata, in quell'ostia mangiata, in quell'ostia assorbita, ma non solo. Matteo ci dice che non c'è solo il sacramento dell'Eucaristia, la cena del Signore. La cena del Signore ci serve per nutrirci, saperlo riconoscere in ogni vita, nella vita del povero, dell'affamato, del carcerato, dello straniero, che ci fa così tanto problema. Non c'è come nelle nostre comunità, nella nostra Chiesa, un'opposizione a quelli che vengono. Ma quelli che vengono non sono bestie, sono uomini, affamati, assetati, carcerati, a volte bravi, a volte no. È un motivo per non sentirli fratelli, non dire più il Padre nostro. Perché bestemmieresti? Bestemmieresti, non dirti più cristiano. Sarai uno che prende dal Vangelo quello che gli interessa, ma il Vangelo non è un supermercato dove io prendo quello che mi interessa. Il Vangelo o lo prendi tutto, certo devi aprirti allo Spirito, perché sennò da solo non sei capace di farlo, capite? È seria questa cosa qui. Ripeto, Gesù, quando lo diceva, quando parlava ai discepoli, quando parlava ai sacerdoti, non lo faceva per rendere triste le persone o per affossarle, ma per scuoterle, per aprire gli occhi. E questa è la cecità che Gesù incontra, veramente. Per lui non è un problema far vedere una persona, ma tutti quegli episodi di guarigione hanno una lettura che va molto più profondamente. Aprire gli occhi sulla tua realtà, sulla realtà del mondo, e poterla vedere con gli occhi di Gesù. Allora davvero mangiamola questa parabola, portatevi via il foglietto, tanto adesso non abbiamo un'altra messa, e rileggetevelo. Questa domenica il Signore vi ha regalato questa sua parola, e se tu la mangi diventa parola di vita per te e per chi ti incontra. Buon cammino, pace e bene.
Credo in un solo Dio, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza. Tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera di Dio. Si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, come ci ha esortati l'Apostolo Paolo, esponiamo a Dio le nostre richieste con suppliche, preghiere e ringraziamenti. Preghiamo insieme dicendo: sia benedetto il tuo nome, Signore.
Per la Chiesa, che custodisce come in vasi di creta il mistero della tua salvezza, sperimenti sempre la tua misericordia e sia testimone della tua provvidenza. Preghiamo.
Sia benedetto il tuo nome, Signore.
Per tutti gli uomini e le donne di buona volontà, che si impegnano in ogni settore del vivere civile, siano sostenuti dalla stima di tutti e rinnovino ogni giorno la loro disponibilità per il servizio del bene. Preghiamo.
Sia benedetto il tuo nome, Signore.
Per tutti i lavoratori, in ogni parte del mondo, venga riconosciuta la loro dignità e ognuno riceva la giusta ricompensa per il suo lavoro. Preghiamo.
Sia benedetto il tuo nome, Signore.
Per la nostra comunità, nella quale si realizza la vigna del Signore, ci sia attenzione e cura gli uni degli altri, con azioni di gratuità, accoglienza e perdono. Preghiamo.
Sia benedetto il tuo nome, Signore. Tutto questo ti chiediamo per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro del mondo. Lo presentiamo a te perché diventi il cibo di vita eterna.
Tutto noi ti offriamo per unirci a te nella tua messa.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo, a te Padre Santo per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.
Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti della famiglia Salzi e Bernardelli. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli e ripeti per noi oggi, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore risorto sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodisco.
Il canto di comunione, il numero 394.
Per gli pane di ogni dì, per gli
due avvisi. Venerdì 13 alle ore 16:30 qui in santuario ci sarà la preghiera di consolazione per chi è nella prova, rosario, messa ed esposizione del Santissimo. Lunedì 6 novembre nell'oratorio di Via Dana Castello inizieranno gli incontri di preghiera per le persone separate, divorziate e in nuova unione. Questo è stato voluto dal Vescovo e si tiene in tre punti della nostra diocesi, a Via Dana Castello, appunto, in santuario di Caravaggio e nel seminario di Cremona. Alle porte comunque potete trovare le locandine con le informazioni necessarie. Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti, in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze ed uragani e dando la salute agli infermi, con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, col liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazie, pregate per noi. Buona settimana. Amen.